Radio Nuova Trieste presenta Volti e risvolti. Personaggi storici incontrati da Miriam Montù e Giuliana Stecchina.
Ciao a tutti da Giuliana Stecchina e da Miriam Montù.
Sì.
Come duopo, in Volti e Risvolti, ci rivolgiamo sempre ad un personaggio storico. Oggi ci proiettiamo nel 1600 e precisamente vogliamo accostarci a Carlo I, il re d'Inghilterra. Miriam, che cosa c'è da dire?
Sai, è un personaggio molto complesso, per cui bisogna prima focalizzarsi sull'ascendente e sul re Giacomo I, che era figlio di Mary Stuart,
addirittura,
cioè la famosa regina di Scozia decapitata da Elisabetta I.
Certo.
Elisabetta I non aveva figli e quando muore nel 1603 il trono spetta a Giacomo I.
Sì.
Giacomo I era vissuto in Francia, aveva una mentalità cattolica e impone un assolutismo monarchico. Non è rispettoso assolutamente del Parlamento. Tanto che nel 1625 il Parlamento inglese, in particolare la Camera dei Comuni, presenta una petizione chiedendo che siano rispettati i diritti della Magna Carta del 1215.
Parlavi di assolutismo. Vogliamo approfondire questo termine un po' inquietante?
E inquietante all'epoca no, era la forma più diffusa di potere che si trovasse in giro nelle monarchie dell'Europa occidentale, e non parliamo poi dell'Oriente.
Certo.
E vuol dire che il re si considera ispirato da Dio,
ecco,
e dunque non deve venire a compromessi con persone che ispirate da Dio non sono, e dunque non con il Papa hanno già parecchi problemi, ma lì si discuteva, ma con le altre persone laiche o nobili naturalmente di diverso grado il compromesso era relativo, cioè decideva il re fino a dove arrivare per circostanze politiche, per realpolitik diremo oggi, no? Però il re è ispirato da Dio, dunque può imporre quello che lui ritiene necessario ai sudditi.
Che ogni tanto ritengono invece che le sue richieste siano piuttosto arbitrarie.
Anche per soprattutto nella situazione inglese. Tanto quando noi parliamo oggi di Inghilterra, pensiamo a un paese ordinato, comunque sì, avrà qualche problema di periferia come tutte le grandi città o Londra, eccetera. Però sostanzialmente un paese ordinato dove le leggi vengono rispettate, eccetera. All'epoca dobbiamo pensare a un paese molto, molto conflittuale.
Ecco.
Più della metà della popolazione non aveva residenza fissa, il che era pericoloso. Andare da un castello all'altro, se devi passare per foreste
sì,
cose del genere. Il vagabondaggio dunque era molto diffuso, anche i conflitti all'interno delle classi proprietarie, tra piccoli nobili, tra quelli che riuscivano a votare per i comuni perché avevano un certo reddito, dunque yeoman, insomma, nella edizione inglese.
Che esattamente significa?
Sono dei piccoli proprietari che arrivano proprio al minimo minimo per votare.
Ah, ecco.
No, perché naturalmente il voto è censitario. E poi i grandi nobili, ci sono dei conflitti interni. Interni, diremo, su base economica, perché a differenza dello spirito spagnolo del sud, dove era importante la classe, qua ci sono due fattori, l'importante è la classe,
uno.
Ma molti nobili cominciano a investire nelle attività tipicamente borghesi, le compagnie compagnie
di navigazione.
Di navigazione che a loro volta sottomettono dei territori, che sia a Oriente o Occidente, eccetera, eccetera. Dunque, la situazione è più complessa rispetto ad altre situazioni coeve della.
Quindi mi stai anche parlando di una certa iniziale osmosi fra borghesia e aristocrazia.
Questa osmosi comincia anche perché i re hanno bisogno di soldi.
Ecco.
E allora come li ricavano? Con tasse, ovviamente, con tasse che diventano sempre più arbitrarie, e tu non sai quale tassa devi pagare se fai una certa strada. Dunque colpiscono le merci, colpiscono le attività borghesi. Sì, la nobiltà è sempre un regno, dunque la nobiltà conta. E le famiglie più altolocate hanno il posto a Camera dei Lords.
Certo, che non Carlo c'è niente I, di, come elettivo. Si rapportava con questi nobili?
Allora, abbiamo parlato di questo Giacomo sì. I, che arriva in conflitto con il Parlamento, il papà di Carlo I.
Sì, sì.
E nel 25 deve far fronte a questa richiesta della Camera dei Comuni, dunque quelli di origine borghese. Sì. Ma attenzione, c'è anche una parte di nobili che appoggia questa richiesta, e cioè vogliamo che i diritti della Magna Carta siano rispettati.
Sì.
E che sono diritti individuali.
La ricordiamo un po'.
Ricordiamo non essere sottoposti a prestito forzoso. Cioè, il prestito forzoso cos'è? Il re ti obbliga a fargli un prestito, in cambio ti assicura che ti pagherà, e se ti pagherà, quando ti pagherà, quasi mai pagherà. Non essere arrestati senza mandato scritto, dove vengano elencate tutte le i capi di imputazione, tutti i capi di imputazione.
Sì.
E dunque tutta una serie di cose conseguenti a questi diritti che erano acquisiti dalla nobiltà, dalla sì. nobiltà e da un certo ceto, naturalmente diverso, più si scende e più comunque erano flebili.
Certo.
Comunque questo il Parlamento chiede che vengano rispettate questi principi. Siamo nel 1625.
Sì.
Giacomo I convoca sì il Parlamento, ma poi muore.
Con quanta frequenza poteva essere convocato il Parlamento?
Il Parlamento è convocato dal re, ma questo non è un grosso problema, perché Elisabetta I, sì. di cui abbiamo parlato tempo fa, sì. non ha mai convocato il Parlamento.
Ah, ecco.
Perché le sue rapporti con la borghesia erano molto positivi.
Ecco.
Ha fatto di tutto per alimentare questa attività borghesi, sì. diciamo così. E manifatturiere, c'è addirittura parte una pre-rivoluzione industriale che poi riguarda tutto il 600.
Certo, dicevi che Giacomo I muore nel 1625, morte sospetta o assolutamente?
Comunque ufficialmente morte naturale,
fino
a Carlo I si sarà morti naturali.
Naturali.
Gli succede il figlio Carlo I. Più estremo del padre,
sì.
più assolutista del padre, avvia una serie di riforme in cui dà molto spazio all'esercito. Si basa dunque sulle armi, sull'esercito, sulle sue milizie personali in particolare, e poi anche una riforma, la riforma del Lode, che ristruttura la Chiesa anglicana. Non dimentichiamo che il re è anche capo della Chiesa anglicana, con formule diverse che cambiano, dando più o meno spazio nel tempo all'arcivescovo di Canterbury o al re. Comunque è sempre capo della Chiesa anglicana. Dunque un potere immenso, potere temporale, potere spirituale.
Io ho un sospetto, cioè Carlo I sale al trono, figlio di Giacomo I, sale al trono, quindi mi dici 1625, significa che Carlo I all'epoca aveva 25 anni, era abbastanza preparato?
No, ne aveva di più, perché lui va al trono nel 1603. Dunque aveva già una, non so quanti anni esattamente, dovevo controllare, ma già una maggiore età, ah, in ecco, grado di non avere un qualcuno che lo assista,
esatto,
era da solo, dunque
esatto,
no, ne aveva parecchi di più. E poi era figlio di Mary Stuart, ora calcola da quando viene decapitata la regina di Scozia, e dunque
insomma, era preparato.
Era preparato, era preparato e ben vicino alla Francia.
Bene.
Difatti un'accusa è quella proprio di seguire gli interessi francesi e non gli interessi inglesi.
E aveva sposato una francese anche.
Aveva sposato una francese e naturalmente era diventato anglicano dal momento che sale al trono, ma insomma era sempre negli ambienti cattolici. E il suo assolutismo si spiega per questa visione del potere temporale legato a Dio.
E continuiamo il nostro incontro a Volti e Risvolti con Miriam Montù, che ci parla di Carlo I e dei suoi difficili rapporti in Inghilterra, vero Miriam?
Soprattutto col Parlamento e dunque con i borghesi e anche con una parte dei Lords, naturalmente.
Sì.
E non si arriva ad alcun compromesso. Siamo nella seconda metà degli anni 30. Lui convoca il Parlamento per risolvere la questione, ma la Camera dei Comuni è ben decisa. Non si discute di nulla se prima non si ha l'assicurazione che le tasse siano ben definite e approvate dal Parlamento, cioè la Camera dei Comuni stessa. E sono richieste che sono accolte anche da una parte della Camera dei Lords.
Quindi si trova una compagine nutrita.
E certo.
Contro.
Cosa fa? chiude il Parlamento e si chiama corto Parlamento questo, proprio per questo.
Chiusura del Parlamento.
Parlamento proprio chiuso, tutti a casa e anche una persecuzione. Certi incidenti non capitano per caso, insomma. Però non riesce ad andare avanti, la situazione è ferma totalmente. E dunque bisogna riaprire il Parlamento.
Sì.
Con certi accorgimenti, con nuove elezioni, quello che vuoi, e si trova di fronte quello che verrà chiamato lungo Parlamento, perché andrà avanti per tutta l'epoca della rivoluzione, dunque fino al 1645. Dunque dal 40 al 45 il lungo Parlamento vota una grande risoluzione, richiede sempre le stesse cose e il re risponde no. E si passa così alle armi. Attenzione, che magari tanti lords che appoggiavano quelle richieste, di fronte all'out-out, decidono comunque di restare col re.
Caspita.
E dunque diventa una vera e propria guerra civile.
Sì.
Ma non dobbiamo anche qui intenderla come intendiamo noi, una guerra civile.
Certo.
Non è che il re e i cavalieri occupino una parte dell'Inghilterra. È proprio un'occupazione a macchia di leopardo, perché alcune contee si dichiarano per il re, altre per il Parlamento. Dunque, da parte del re, i fautori del re si chiamano cavalieri, e naturalmente è riferito a tutta la tradizione militare. Quelli del Parlamento si chiamano teste rotonde per il fatto che c'era la tonsura quando si entrava come parlamentari.
Quasi come dei sacerdoti.
Sì, perché c'era un obbligo, una funzione. Dunque, cavalieri contro teste rotonde. E tutti cercano nuovi alleati, in particolare con gli scozzesi, perché la situazione si complica. Bisogna chiarire che il re era re d'Inghilterra, di Scozia, d'Irlanda e separatamente.
Sì.
Per cui abbiamo successioni diverse, insomma. Ecco, vedete, abbiamo parlato di Giacomo I, figlio di Mary Stuart. Mary Stuart era regina di Scozia.
Certo.
E voleva diventarlo anche d'Inghilterra. Il figlio, suo figlio, re di Scozia, diventa re d'Inghilterra perché non c'era altro.
Certo.
Come tre regni diversi.
Però interconnessi.
Con leggi diverse.
Con leggi diverse.
E con un re solo. Ecco.
Sì.
E la situazione in Scozia è anche qui abbastanza complessa, a dirlo soprattutto in poco tempo.
Sì.
E cioè, in Scozia aveva preso piede il presbiterianesimo, cioè questa forma di calvinismo che vuol conquistare il potere per fare in modo che tutti si comportino da eletti. E il Parlamento di Edimburgo era presbiteriano, vuol dire che i capi clan scozzesi si erano convertiti alla religione calvinista presbiteriana e loro volevano che si fosse riconosciuta la loro religione da un'autorità inglese. Allora,
che non poteva essere altro che quella del re.
Sì, ma il re com'era non è che fosse tanto disposto ad ampliare da questo lato.
Sì.
Per cui si alleano con il Parlamento, ricevono questa assicurazione ed ecco che il Parlamento sul campo cambia la situazione con questa alleanza con gli scozzesi. In più, il Parlamento, di fronte a una serie interminabile di sconfitte dei primi anni, perché è impensabile che i borghesi si mettano a combattere contro esperti di armi, di fronte a questo aveva affidato a Oliver Cromwell, un puritano, cioè anche lui calvinista, ma in una forma diversa rispetto al presbiterianesimo, aveva affidato il compito di ristrutturare l'esercito.
Però è interessante questa figura. Vorrei capire se, secondo te, Carlo I, di suo, era un personaggio a tutto tondo, proprio parliamo di livello caratteriale proprio, o se fu in qualche maniera schiacciato dalla storia o dai suoi bisogni economici. Da una parte questa prima domanda e poi la personalità di Cromwell. Allora
prima su Carlo I, adesso questi re noi li conosciamo per i loro atti ufficiali.
Certo.
Tutto il resto sono relazioni, perché nessuno si sognava di andare a filmare la vita quotidiana.
Sì.
E dunque non trapelava nulla dalle corti. Mm. Si può immaginare, costruire, ma insomma, poi se è andata così o non è andata così. E i suoi atti ufficiali sono tutti in un segno: difesa della religione cattolica e cercare di eliminare tutte le restrizioni ai cattolici che c'erano all'epoca, già all'epoca di Elisabetta I, discriminazioni, no? Non potevano far carriera statale, tutte queste cose qui. Dunque, in questo estremamente coerente.
Coerente. Cromwell invece, che temperamento aveva?
Invece no, invece è simile, perché nel senso che Cromwell era un puritano. Allora dobbiamo chiarire cosa significa questo puritano,
sì.
Perché vuol dire la visione calvinista, dico brevemente,
sì. Quello,
per i calvinisti, come per tutti i protestanti, noi non possiamo essere sicuri della vita eterna. Nessuno ti può dare la soluzione, solo te ti rivolgi a Dio, speri di essere tra gli eletti.
Ah.
Però tu puoi avere degli indizi nella tua vita che ti portano a ritenerti un eletto.
Mm.
E questi li sai solo tu, alcuni li sai solo tu, altri no, non sono pubblici, di questi tre. Intanto devi fare una vita morale integerrima e questo la sai solo tu. Se tu imbrogli, se fai eccetera eccetera, chiaramente non sei fra gli eletti, devi essere ben sincero con la tua coscienza.
Mm.
E dunque, in altri termini, seguire i comandamenti.
Sì.
Poi devi praticare le funzioni, cioè pregare insieme agli altri, no? Non saltarle. Preghiare insieme agli altri, questo è un fatto pubblico.
Quindi preghiera comunitaria.
Comunitaria, simile alla messa, senza la presenza divina, senza comunione, senso
sì.
della comunione, eccetera. Quello lo devi fare.
Mm.
E poi avere successo nel lavoro.
Mm.
E questo per questo diventa la religione della borghesia. Il successo del lavoro però non deve intendersi solo in termini economici, perché tu potresti farlo imbrogliando no?
Sì.
i soldi. Ma fare nel modo migliore possibile il tuo lavoro. Se tu sei insegnante, devi farlo nel modo migliore possibile. Devi impegnarti. Se tu sei operatore ecologico, devi farlo nel migliore modo possibile. Se tu sei un banchiere, devi farlo nel migliore modo possibile e dunque il tuo portafoglio, i tuoi soldi sono indice del tuo successo. E dunque la borghesia si sente accettata. Ora, però, con questi tre criteri,
sì.
tu puoi ritenerti eletto e dirti: mi chiudo tra persone che sono solo elette.
Sì.
Mi rivolgo o faccio in modo che le persone che sono a me vicine siano elette.
Sì.
E mi chiudo quasi una congrega, cioè un gruppo chiuso.
Mm.
Oppure posso dirmi: io sono un eletto e cerco di prendere il potere per dirigere la società.
Sì.
E allora sono un presbiteriano e i presbiteriani prendono il potere in Scozia. Avevano preso il potere in Scozia e adesso volevano essere riconosciuti. Torniamo a Cromwell.
Certo.
Dopo questa parentesi.
Sì. Doverosa.
Doverosa, beh, spero. Cromwell decide di avviare prima dei battaglioni, no? Preparare, e poi gli verrà dato mandato per tutto l'esercito del Parlamento. E dunque, prepararli ideologicamente, in modo che i soldati siano convinti che Dio è con loro, che stanno seguendo la via giusta e che il re è nel torto completo.
Mm.
E dunque, mezza giornata viene dedicata alle letture, che sia lettura e commento della Bibbia o discussioni su temi generali, come per esempio il diritto di voto, eccetera. Interessantissimo, questi verbali delle discussioni. Preludono a discussioni della Rivoluzione Francese.
Ah, interessante. Quindi letture per una formazione etica, mi pare di capire.
Sì, e poi la parte della giornata viene occupata nell'addestramento, alle armi.
Alle armi.
Questo esercito così, così preparato vince a Nesbi nel 1645 e il re viene fatto prigioniero.
Portato in un castello, immagino.
Whitehall è la sua residenza. Non era, diciamo che erano gli arresti domiciliari, anche arresti dorati, nessuna tortura, nessun niente. Poteva ricevere tutte le persone che voleva, gli ambasciatori, eccetera. Ahimè, fa l'errore di ricevere gli scozzesi, perché nel frattempo gli scozzesi non avevano ottenuto dal Parlamento quello che volevano, riconoscimento.
E a questo punto si macchia Carlo I evidentemente di un
tradimento allo Stato.
Ecco, tradimento allo Stato. Che comporta?
Che comporta. Vuole Cromwell che comporti.
Certo.
Vuole che comporti un'esecuzione che sia pubblica, chiara, niente veleni, niente sotterfugi. Quando lui ha cercato un compromesso col re, le cose sono andate male per la nazione. Quando l'ha affrontato, le cose sono andate bene. Ed ecco che nel 1649 viene condannato a morte.
Carlo I. Bene, Miriam, ti ringrazio molto. Naturalmente ci risentiamo per il nostro nono incontro, dove approfondiremo Cromwell e a questo punto approderemo anche a Carlo II. Grazie, Miriam.
Abbiamo trasmesso Volti e risvolti. Personaggi storici incontrati da Miriam Montù e Giuliana Stecchina.